Vangelo secondo Giovanni. Quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri la manna e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
Con la solennità odierna la Chiesa ha voluto che il popolo di Dio una domenica riflettesse in modo speciale sul mistero dei misteri, il mistero grande che è l'Eucarestia, il corpo e sangue del Signore. Ma noi potremmo anche chiederci che bisogno c'era di istituire questa solennità, dal momento che tutte le domeniche viene celebrata l'Eucarestia in modo solenne, che tutti i giorni dell'anno viene celebrata l'Eucarestia, che questo dovrebbe essere il fondamento della fede dei credenti, perché se non si capisce che cos'è l'Eucarestia e come si vive, che senso ha la vita cristiana, mi chiedo, che cosa si vive? Si vive qualcos'altro. Ma se la Chiesa ha proposto questo è perché è ben consapevole che probabilmente la maggior parte di noi non ha chiaro fino in fondo il significato dell'Eucarestia, ma non è chiaro in termini intellettualistici o dogmatici, come è presente la consustanziale o altri modi, ma nel significato esistenziale, perché la fede è fatta per la vita e l'Eucaristia è fatta per la vita, come abbiamo ascoltato. Oggi nel brano che ci è stato proposto, ricavato dal lunghissimo testo del capitolo sesto di San Giovanni, molto articolato, molto complesso, non so quanti di voi ce l'hanno presente, perché bisognerebbe avere questo contesto chiaro, ma al di là di questo, a un certo punto c'è questo dialogo, confronto con gli ebrei, i quali dicono: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? E io dico, è la domanda che ci dobbiamo fare noi: come può Gesù darci la sua carne da mangiare? Quando mi sono avvicinato alla fede me lo sono chiesto con insistenza e non riuscivo a capire bene all'inizio, confesso. Come può Gesù darci la sua carne da mangiare? Tra l'altro Gesù è risorto, non ha neanche più un corpo come il nostro, è un corpo risorto, dove non esiste più sangue, carne, queste cose qui. Esiste una realtà gloriosa. Come può darci da mangiare quindi Gesù? Come può darci da bere il suo sangue? Se voi leggete il testo vi accorgerete che Gesù non risponde. Nel Vangelo di San Giovanni spesso ci sono delle domande alle quali Gesù non dà risposta, si sottrae. Un motivo ci deve essere, no? Se il testo è ispirato. E il motivo penso che sia questo. La spiegazione potrebbe essere questa: la risposta non viene data perché dobbiamo cercarla. o forse perché non c'è una risposta chiara come vorremmo noi, ma c'è invece un invito. Alla domanda come può, Gesù risponde in modo categorico: dovete nutrirvi del mio corpo e del mio sangue. Vedete, come può costui darci da mangiare la sua carne? E lui risponde: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Allora, la prima cosa penso che noi dovremmo aver chiara è di non estrapolare la comunione, il momento della comunione, l'assunzione dell'ostia, diciamo così, dal contesto in cui viene celebrato, che è l'Eucaristia. Quindi celebrare anche la festa del corpo e sangue del Signore credo che significhi soprattutto comprendere qual è il significato dell'Eucaristia, cioè la messa, la celebrazione eucaristica, dove Gesù si rende presente in molteplici modi, attraverso la sua parola, attraverso l'assemblea liturgica, attraverso l'attualizzazione del mistero della croce, cioè la possibilità che noi abbiamo di fruire nel tempo del suo amore offerto per noi sulla croce. Allora la prima cosa che noi dovremmo fare per nutrirci adeguatamente del corpo e sangue di Cristo è prima di tutto fare un memoriale, perché l'Eucaristia è un memoriale. Memoriale di Gesù che muore per noi, che muore per amore. Questo brano è stato ricavato, estrapolato dal capitolo sesto, ma poi nel capitolo 12, quando Gesù nell'ultima cena, secondo il racconto di San Giovanni, celebra l'antico rito dell'agnello pasquale, offre il pane ai suoi commensali e dice: questo è il pane, cioè la mia vita per voi sulla croce. Quindi la prima cosa quando noi veniamo a celebrare l'Eucaristia è non pensare di venire ad assumere un energetico, una forza indistinta. Noi tutti abbiamo bisogno assolutamente di forza, di aiuto, di consolazione, di sostegno. Abbiamo bisogno di tantissime cose, ma l'Eucaristia non è uno di questi sostegni se è interpretato in questo modo riduttivo. Quindi l'Eucaristia non è semplicemente andare a cercare un aiuto psicologico, un aiuto morale, un aiuto per le nostre fatiche, ma è la necessità di entrare in comunione con il Signore Gesù. Il cuore della celebrazione eucaristica infatti è la comunione. E che cosa significa entrare in comunione? E di entrare in comunione è diventare una cosa sola. Dal punto di vista umano, per capire la comunione, noi dobbiamo pensare alla comunione di due cuori che si amano, di un uomo e una donna, che devono diventare un cuor solo, una sola carne. Questo è il vertice della comunione possibile nella esperienza terrena. Questa esperienza è quello che Gesù vuole farci fare entrando in comunione con Lui. Fare la comunione significa entrare in comunione con Gesù. Cioè vuol dire assumere la sua amicizia, il suo stile di vita, il suo modo di pensare, il suo modo di guardare, il suo modo di agire. Questa è la salvezza, partecipare alla comunione con Lui e progressivamente risorgere insieme a Lui, perché poi dopo la morte saremo eternamente in comunione con Lui. Se non vi nutrite del mio corpo e del mio sangue, non avrete in voi la vita. Capite che noi la vita ce l'abbiamo lo stesso, anche se non ci nutriamo del corpo del Signore. Abbiamo quella vita che si chiama vita naturale, che hanno tutti gli uomini, quella vita biologica che hanno anche gli animali. Anche gli animali hanno una forma di vita psicologica, potremmo dire così. Ma noi abbiamo una vita spirituale. una vita che si nutre di verità, di giustizia, di amore, di solidarietà, di dono di sé. Il Santo Padre, come sta insistendo oggi, c'era anche un articolo sul giornale che sembra che voglia dare la scomunica ai politici corruttori e a tutti i corrotti e tutti i corruttori. La scomunica, eh. Io veramente sono grato di questo Papa se riesce a fare questa cosa, perché la corruzione è la piaga che distrugge il tessuto sociale, che distrugge la comunità, la comunione. Allora, entrare in comunione con il Signore vuol dire entrare in comunione col suo modo di essere. E come diceva Sant'Agostino, con la sua grandissima ed elevatissima intelligenza mistica, quando noi mangiamo assimiliamo il cibo a noi stessi. Il cibo diventa parte della nostra persona, del nostro corpo. Quando noi partecipiamo all'Eucarestia, se vogliamo, perché dipende da noi, possiamo diventare corpo di Cristo. Gesù ci assimila a Lui. Il significato dell'Eucaristia per Sant'Agostino era lasciarsi assimilare da Gesù per diventare una cosa sola con Lui e ricevere quella vita che nel Vangelo è chiamata vita eterna, vita dei secoli. In greco c'è un termine diverso da quello italiano, un termine che deriva dalla mentalità biblica. Ecco, noi possiamo entrare in un'altra qualità di vita, potremmo dire così, in un'altra vita superiore a quella biologica, a quella psicologica e a quella, potremmo anche dire così, intellettuale, umana. Perché esiste anche una vita, per fortuna, spirituale, intellettuale, umana, ma che è solo umana, che è una vita intellettuale che può essere usata anche per il male. I grandi truffatori del mondo usano l'intelligenza, no? Oppure può portarci lontano da Dio. I grandi atei che cosa fanno? Usano l'intelligenza per affermare che Dio non esiste. Ma oltre questa c'è una grande possibilità, quella di ricevere la vita spirituale con la S maiuscola o vita soprannaturale, che è la comunione con Gesù. E quindi ogni Eucaristia che noi celebriamo dovrebbe essere un tentativo, un desiderio, un anelito, uno slancio per accogliere e vivere questa comunione con il Signore, per crescere e camminare con Lui e per prepararci in questo tempo che viviamo progressivamente a vivere quella vita eterna che già ci viene data. Perché adesso quando facciamo la comunione noi ci nutriamo di questa vita eterna, di questa vita soprannaturale che dopo la morte avremo in modo totale, assoluto, illimitato. E allora, per concludere questa mia riflessione, il pensiero che vi voglio lasciare è questo: ogni domenica, quando venite alla messa, oppure quelli che ci vanno ogni giorno, non andate a messa in modo ritualistico per fare una preghiera, per chiedere un aiuto generico. Perché la messa non è stata istituita per questo, per fare una preghiera. La messa è stata istituita per entrare in comunione con Gesù e per vivere assieme a Lui la nostra esistenza. Chiediamo al Signore allora di darci questa capacità di camminare nel tempo sostenuti, come abbiamo letto nella sequenza. Buon pastore, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Amen.